Reco, il festival dell'economia circolare è ancora più circolare. Radio, dirette web ed eventi dal vivo. Molte piattaforme per un unico grande festival.
Racconti circolari su tessile, pelle e carta. Di e con Luca Scarlini.
Tutta la storia d'Europa va a finire a Prato in stracci. Così scrive Curzio Malaparte nel suo libro forse più celebre, Maledetti Toscani, del 1951, in cui narra le avventure presso i cenciaioli pretesi nel corso della sua infanzia, quando egli era stato affidato al suo balio Mersia de Baldi e con i figli di lui era usanza che andasse in cerca di oggetti strani e miracolosi dentro le gramballe di stracci che venivano da tutto il mondo. Egli racconta quindi dove e come egli avesse trovato oggetti mirabolanti, come una bandiera che era stata data a Garibaldi in America Latina, o come i cenciaioli avessero trovato in una balla che veniva da Venezuela una testina di quelle rimpicciolite degli indios Jivaros e ci avessero giocato poi a pallone finché non era intervenuta la polizia in piazza San Francesco. Ma naturalmente soprattutto erano gli oggetti che si cercavano dentro queste grandi balle che, dice Malaparte, venivano sventrate per cercarci dentro ciò che quelle budella di stoffa rosse, gialle, verdi o turchine potessero celare. Le pietre lune, che erano come delle piccole gemme, o queste pietre rosse che i cenciaioli dicevano per sfregio ai ragazzi che, se addentate, effettivamente emettevano sangue. E una volta addirittura la mano di una morta, perfettamente conservata con le unghie laccate d'oro, che per scherzo il piccolo Malaparte porta a casa, in accordo coi figli del Baldi, salvo poi creare un gran trambusto notturno. Questa vicenda naturalmente ha a che vedere con numerosi aspetti della vita, ma la parte stessa, i Maledetti Toscani, racconta quando il mondo delle fabbriche cominciò dagli anni 20-30 a frequentare regolarmente il teatro Metastasio per la prosa e soprattutto per l'opera lirica, dicendo che le persone che venivano via dalle fabbriche avevano i cappelli orlati di brina, che era poi polvere di straccio. Vi è un destino tessile nella vicenda di Prato che è ribadito anche dalla reliquia che è il centro mistico della città, ossia la sacra cintola, detta anche sacro cingolo, che si considera la cintura effettiva della Madonna, che è la reliquia più preziosa della città, che viene custodita nella cappella del Duomo affrescata da Daddi e esposta il giorno 8 settembre, che è il giorno della Natività di Maria, con una solennità importantissima durante un evento che si chiama Madonna della Fiera o Corteggio Storico. Si tratta di una striscia di 87 cm di lana finissima di capra di color verdino con un broccato di filo d'oro e naturalmente vi è nel verde una indicazione chiara della verginità di Maria. E questo oggetto divenne uno degli oggetti più riprodotti a Prato, anche perché una cintura simile a quella della Vergine era un oggetto di esportazione che sovente si faceva. Naturalmente questo oggetto sacro era stato per lungo tempo esposto sull'altare finché un pistoiese invidioso cercò di farne furto a inizio 300 e poi vennero create tutta una serie di oggetti preziosi in cui conservare questo oggetto di reliquia, ossia la capsella della cintola in avorio di Maso di Bartolomeo e poi una cassetta in argento e infine una teca reliquiario, quindi un oggetto tessile come base della vicenda sacra di Prato. Ma tra sacro e profano non vi è in definitiva altro che collaborazione e affinità, anche perché vi sono testimonianze chiare di un'attività intorno al mondo tessile che è il cuore anche della pratolaica. Gli scrittori novecenteschi, oltre a Malaparte, raccontano questo continuo riciclo di stoffe che diventano altre stoffe con parole che raccontano come questa attività sia il cuore della città. Basti pensare a Sam Benelli, tra i maestri del teatro del primo Novecento, che ebbe fama mondiale per La Cena delle Beffe e poi fu emarginato sotto il fascismo con cui inizialmente aveva avuto simpatia per la sua decisione di parlare contro Mussolini al tempo del delitto Matteotti nel 1924, il quale nella sua memoria retrospettiva Ore di Prato racconta di discendere da famiglia tessile, di aver cominciato a fare il garzone presso il telaio dello zio, dove viveva perché i genitori per necessità economica erano andati emigranti, e viveva lui insieme alla nonna della ospitalità degli zii, che gli vedeva come degli eroi greci, questi tessili che avevano frasi roboanti da dire. E tra gli altri c'è una sorta di personaggio peculiare, un po' patetico e un po' anche eroico, il Montino, il quale rifiuta come sua unica libertà di andare a lavorare nell'impianto nuovo del fabbricone, per dire che egli vorrà solo e sempre lavorare con un proprio telaio indipendente. E il fabbricone, naturalmente, luogo che di Prato era uno dei posti fondamentali dell'immaginazione, l'uscita delle operaie la sera era un momento di vera e propria accensione di desiderio, e il luogo intorno a cui si muove anche il romanzo più noto di Armando Meoni, La ragazza di fabbrica, che ebbe moltissimo successo negli anni 50, uscì come Maledetti Toscani nel 1951, in cui si racconta l'epopea della fabbrica, gli incroci di destini che nella fabbrica si danno e anche un'origine degli operai nella campagna che vanno alla fabbrica anche per trovare condizioni economiche più accettabili, sia pure in una chiave di evidente sfruttamento. Bino Binazzi, ricordato soprattutto come curatore discusso e discutibile dei Canti Orfici di Dino Campana, veniva anche lui dal mondo della tessitura e racconta nella sua memoria di essere stato di fatto un disertore da questo mondo, di essersi voluto occupare alle lettere. Ma naturalmente dice: quando torno a Prato e vado a trovare mio padre, io sento che i suoi amici e gli altri che incontro per strada trattano i loro affari, e se li sorprendi in crocchio sentirai parlare di giaccane, di calandre, di cardatrici, di parole, di cambi e di mercati. Una vocazione al lavoro, una vocazione al tessile, una vocazione al riciclo e al ricircolo. E naturalmente vi è nella idea anche stessa delle fogge un continuo lavorare negli elementi della tessitura pretese verso un recupero di forme, fogge che vengono da altri luoghi del mondo. Ad esempio il Pékin, tessuto di foggia cinese e di elaborazione francese, che viene realizzato, ma Prato è anche il luogo in cui si realizzano tra fine 800 e inizio 900, ad esempio per opera della ditta Mazzoni, i fez che vanno nel mercato orientale e medio orientale per le autorità ottomane, e che vengono creati neri, rossi e bianchi con un manicotto di maglia infeltrito che viene poi messo in blocchi di sodatura. E poi sempre di orientale vi è una sorta di creazione di un oggetto pratese da mille e una notte che si chiama il tappeto mercatal, si trova un esemplare assai bello al Museo del Tessuto di Prato, che si faceva nell'anificio in Val di Bisenzio di Angelo Peyron, in cui vi era un riferimento ai tappeti di Smirne, che avevano una annodatura estremamente precisa, e naturalmente una trasformazione in chiave industriale di un oggetto che in Oriente era prettamente artigianale, ma in ogni caso un oggetto industriale di costo e di grande valore. E poi naturalmente l'incrocio tra lana e nylon verificato col modello Knickerbocker, che in pretese diventava Bickebock. Perciò ogni linea di lavoro, ogni stoffa, ogni modalità di gestione della moda a Prato è stata inserita in una sorta di camera di metamorfosi, riutilizzata e riciclata in modo spesso estremamente innovativo e inventivo. E d'altra parte questa continua rielaborazione di tessuti porta anche all'idea del luogo in cui questi tessuti si espongono, le fiere. La fiera di Prato aveva notorietà enorme. Già nel 400 se ne parlava in tutta Italia e in tutta la Toscana. Nella Mandragola di Niccolò Machiavelli, il personaggio dello sciocco Nietzsche, che viene accusato di essere stato troppo sedentario, afferma: tu erri, quando ero più giovane, io sono stato molto randagio. e non si fece mai la fiera a Prato che io non vi andassi come appuntamento di lavoro, di mondanità, di bellezza a cui Nietzsche, sia più di fantasia che non nella realtà, non avrebbe mai potuto mancare. E quindi il filo prezioso d'oro che intreccia il sacro cingolo verde è una vera e propria forma di sintesi precisa del destino di Prato nel recupero di oggetti da altri luoghi, in quel caso dall'Oriente, e nella loro trasformazione e nella loro ripresentazione secondo fogge sempre nuove e sempre in grado di essere recepite dal mondo e dalla contemporaneità.
RECO, il festival dell'economia circolare, è ancora più circolare. Radio, dirette web ed eventi dal vivo. Molte piattaforme per un unico grande festival.
Racconti circolari su tessile, pelle e carta. Di e con Luca Scarlini.